Andrea Bigalli, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole, per farci incontrare le sue parole dedicate a un libro che lei ha scritto insieme con Elisa Lelli. Il libro è intitolato Educare alla pace in tempo di guerra. La postfazione di questo libro è a cura di Simone Morandini. Devo subito dire che questo titolo, Educare alla pace in tempo di guerra, ci porta dentro l'aria che respiriamo proprio in questi giorni. Andrea Bigalli, leggo in quarta di copertina, parroco nella diocesi in cui è nato, Firenze, insegna all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana ed è socio dell'Associazione Teologica Italiana. Elisa Lelli invece, che è la coautrice anche di Firenze, classicista e insegnante di liceo, è anche mamma di un giocatore di rugby. Bello questa cosa, perché il giocatore di rugby è una figura particolare, il giocatore di rugby, anche per lo sviluppo delle partite. Si dovrebbe parlare più spesso del senso della partita di rugby più che la partita di pallone. Ma intanto lasciamo il pallone e entriamo insieme con Andrea Bigalli in questo libro che ci porta, lei apre con l'introduzione con suo scritto, è inevitabile, certo, è inevitabile pensare proprio a quello che leggiamo sui giornali, sentiamo la televisione, vediamo sui media, a questo clima di guerra sempre più evidente e da una parte e dall'altra del globo. E pensare a questo libro, è un libro necessario, ma allo stesso tempo anche scomodo, Andrea Bigalli. Che ne pensa?
Parlare di pace è sempre comunque la necessità di identificare un conflitto. Noi abbiamo preteso di costruire armonia negando le differenze. Le diversità continuano a spaventarci enormemente e quindi prepariamo tutta una serie di conflitti, dai micro conflitti della vita quotidiana fino ai macro conflitti. E invece bisogna ricominciare a leggere le proprie differenze in direzione di quella che Tonino Bello definiva la convivialità delle differenze, quindi la capacità di intrattenere dei linguaggi nuovi che ci consentano appunto di rivelare le nostre autentiche identità. Il mio maestro Ernesto Balducci parlava di un umano inedito che deve uscire il più possibile alla luce in contesti soprattutto in cui si nega appunto la dimensione dell'umano. Io penso che veramente noi, forse magari senza neanche rendersene conto, stiamo vedendo nascere dentro di noi un umano diverso. Io negli ultimi tempi ho deciso, proprio perché i tempi sono incredibilmente difficili, e in questo guidato anche la lettera degli Efesini, la quale scrive profittando del tempo presente perché i giorni sono cattivi, a provare veramente a identificare soprattutto quelle che sono le dimensioni positive, le dimensioni di vita, di creatività e se possibile anche in questo contesto di felicità, ecco, quali sono anche le storie della pace, non soltanto le storie della guerra, le storie del conflitto che stiamo vedendo riaccendersi a livello globale e che sta diventando sempre più crudele. E per certi aspetti, guardate, la cosa che mi spaventa di più sembra la mancanza di consapevolezza. Consapevolezza della sofferenza, consapevolezza delle incognite sull'ecosistema, consapevolezza su quello che significa parlare così alla leggera dell'uso di armi atomiche.
E però è tutto quanto, Andrea Bigalli, sembra tutto quanto sotto una straordinaria regia mediatica, no? Di assuefazione, tutto subito ci è presa la paura, adesso siamo quasi abituati a queste notizie, ed è questa la cosa brutta, perché lei chiude questo libro parlando del giorno che entra nella notte, ma noi stiamo finendo quel giorno e stiamo entrando in quella notte, secondo lei?
Ma allora, qui io devo dichiarare che da sempre, o quantomeno dall'età della mia maturità, sono un uomo scisso, perché da un lato c'è un aspetto propriamente razionale che analizza, legge, comprende, per quanto mi è possibile, nella limitatezza dei miei mezzi, intendiamoci, e non sembra che decretare a questo mondo, se non appunto il progresso verso l'annientamento, la dimensione appunto di un conflitto totale e assoluto, e comunque la persistenza di conflitti che in ogni caso costano prezzi inimmaginabili sul piano anche della umanità annientata e della disumanità che cresce. Però dall'altra parte c'è anche l'umano della creatività, della poesia, della fantasia, della tenerezza, se volete anche l'umano della fede, che comunque non si può rassegnare al senso della distruzione, che comunque deve essere provocato a leggere i segni di qualcosa di diverso anche in contesti negativi. Un altro dei miei grandi maestri, il filosofo e scrittore francese Albert Camus, a un certo punto in un suo testo splendido che si intitola Le nozze, dice: mi rendevo conto che dentro di me c'era un'estate invincibile. Questo indubbiamente, insomma, ci consente di attraversare anche il peggiore degli inverni.
Ma lei mette anche un'altra citazione di Albert Camus dalla Peste, no? Queste parole che vedo sottolineate tra le tante in questo libro. Dico soltanto, scriveva Albert Camus, dico soltanto che ci sono sulla terra flagelli e vittime e che bisogna, per quanto è possibile, rifiutarsi di essere con il flagello. Ora qui, rifiutarsi di essere con il flagello, prendere posizione, Andrea Bigali, prendere posizione oggi, qui torno a usare la parola che è scomodo, no? Essere oggi di fronte a questa presa di posizione, perché diventa una presa di posizione complessa, perché l'essere dalla parte della pace, l'essere pacifisti, non vuol dire esattamente guardare in faccia la realtà. Tutto questo, secondo lei, corrisponde?
In realtà no, perché secondo noi la pace è veramente la più concreta delle utopie, perché poi bisogna vedere cosa si rappresenta in nome della pace. Il Concilio diceva non è la pace militare, si diceva non è soltanto assenza di conflitto, ma è la qualificazione della vita. Allora, se io guardo a quello che può essere la vita delle persone che si amano, che vivono l'esistenza secondo appunto la prospettiva della generazione, non è solo quella dei figli, ma insomma è la generazione come atto che scaturisce dalla dimensione dell'amore. Allora, da quel punto di vista lì, io mi rendo conto che c'è una pace che stiamo vivendo, che deve diventare la parola più significativa che si vuole pronunciare per tutti. La contestazione alla guerra deve nascere appunto dal senso della pace, dalla bellezza della vita che la guerra impedisce. Ecco, allora, da questo punto di vista, io continuo a sperare che le coscienze evolveranno. Continua a sperare appunto che i sistemi globali si possano convertire. Nella scrittura c'è un esempio bellissimo, quando Isaia denomina Ciro come il messia della situazione. Ciro non era un imperatore migliore degli altri, sicuramente avrà avuto le sue mani ben sporche di sangue come tutti i potenti della terra, però a un certo punto, non sappiamo bene per quale dinamica, decide di fare una cosa fondamentale, cioè rimandare il popolo a Gerusalemme a ricostruire il proprio tempio per dare onore al proprio Dio, che in qualche modo Ciro riconosce essere anche una potenzialità divina che evidentemente gli consente, gli sembra importante. Si può pensare anche alla conversione dei potenti, si può sperare anche in un cambiamento radicale degli esseri umani, anche se questo sembra difficile, però, come dice la lettera di Pietro, bisogna sperare oltre ogni speranza, bisogna essere capace appunto di rendere ragione di una speranza che è in noi se siamo in grado di coltivarla, tenendo conto poi che l'orizzonte entro cui scrivo ovviamente è il cristianesimo. Noi siamo comunque di fronte all'impossibile di Dio.
E questa settimana, la Settimana Santa lo dimostra, no? Di fronte all'impossibile.
Appunto, proposto agli esseri umani. Allora, guardi, io penso che noi non abbiamo costruito un cristianesimo sufficientemente provocatorio sulla dimensione della resurrezione. Provocatorio anche per raccontare che, insomma, la resurrezione non è un problema che riguarda solo i cristiani o i credenti. La resurrezione è veramente una domanda aperta per tutti e tutte. È il senso proprio della vita, come scrive García Márquez in un libro straordinario. l'amore ai tempi del colera, insomma il sospetto tardivo che è la vita e non la morte a non avere limiti. Quindi la resurrezione è un grande invito a vivere la vita come se veramente fosse in ogni caso prospettata sull'eternità. Ecco, io credo che questi siano tempi che mancano di empatia, ma mancano anche di trascendenza. E adopero il termine trascendenza nel senso più laico in cui lo posso intendere. La trascendenza come espressione della parte migliore di noi che deve emergere, trascendenza come il sentimento amoroso che uno sente scaturire verso le realtà preziose dell'esistenza, la compassione che diventa da un lato la passione che sperimento perché condivido la sofferenza altrui, ma dall'altro lato la passione che mi spinge appunto a innamorarmi delle cose, appassionarmi delle vicende di questa realtà e quindi in ultima analisi anche affezionarmi un po' a me stesso, ecco, pur come soggetto che deve continuamente evolvere al meglio.
Andrea Bigalli, ma lei è parroco e il rapporto della Chiesa rispetto alla parola pace, lasciamo per il momento da parte le parole del Papa. No, che sono importanti, ma le parole del Papa hanno un percorso molto importante, un loro percorso, però la Chiesa con la parola pace che rapporto ha in maniera molto pratica e realistica?
Molto controverso. Io credo la crisi rispetto alla possibilità della pace, voglio tornare a sottolineare una cosa che ho già detto, in qualche modo mi perdonerà la ripetizione, è in qualche modo la comprensione della forza della resurrezione. La teologa domenicana Antonietta Potente, con cui ho avuto la fortuna di studiare, diceva che la pace è il nome concreto della resurrezione adesso. Allora bisogna che la Chiesa si renda conto che tutto quello che fa, lo fa per rendere ragione della resurrezione ricevuta come dono della vita trasformata. Perché il Vangelo Giovanni ci dice che quando Gesù parla nel contesto del capitolo in cui ne si narra la resurrezione di Lazzaro, dice a Marta una cosa ben precisa, che ascolta oggi la parola del Signore, entra nella prospettiva della vita eterna, sperimenta la resurrezione. Allora la resurrezione non è una cosa che ci riguarda solo al termine della nostra esistenza, come se fosse una così polizza d'assicurazione su quello che diventerà dopo, che può essere dopo. La resurrezione è qualcosa che deve animare ogni momento della nostra esistenza e questa resurrezione la devo verificare, costituire e mi devo rendere presente a questa resurrezione per renderla presente a me stesso in tutto ciò che io faccio per la pace. E ribadisco, guardate, la pace è anche solidarietà, carità, attenzione, tenerezza, prendersi cura. Questo è il grande significato della pace da fare giorno per giorno. Un amico, purtroppo morto non molto tempo fa, Massimo Toschi, è stato anche un amministratore pubblico, è stato assessore per la regione toscana, diceva: questa è una fase terribile perché tutti possono fare la guerra. Ma se tutti possono fare la guerra, questo vuol dire che tutti possono provare a fare la pace. La pace non è appunto semplicemente l'analisi dei conflitti a livello globale, questo ci troverebbe impotenti tutti quanti, se non appunto i pochi che detengono le leve fondamentali del potere su questo pianeta. Se invece la pace è quanto ho cercato di delineare fino adesso, ogni singolo gesto che va in direzione della promozione dell'umano, ogni singolo gesto appunto che mi porta a pormi a favore della vittima, accettando anche di essere contro il flagello e esserlo in maniera forte e determinato, questa è una piccola opera di resurrezione, questo è un piccolo elemento della qualità meravigliosa con cui noi possiamo trasformare la nostra esistenza.
E questa non è un'utopia, come tra l'altro sottolinea Simone Morandini nella postfazione, il teologo direttore della rivista Credere Oggi, perché Morandini parla non di utopia, ma sposta il nostro sguardo esattamente all'opposto, introducendo la parola eutopia, che non è di comune utilizzo, ma è una parola che entra veramente anche nel pensiero che ci ha fatto ascoltare poco fa lei, Andrea Bigalli. Ecco, eutopia è quello scenario bello e possibile.
Ma non soltanto, poi come scrive in maniera meravigliosa da un punto di vista letterario Edoardo Galeano è ciò che ci fa camminare, proprio perché noi ci proiettiamo verso ciò che adesso non è possibile. La parola utopia conserva una meravigliosa significanza quando ci definisce un luogo che non c'è. Chi è cinico, rassegnato e forse può speculare sul mondo così com'è, vi dirà che è un luogo che non esisterà mai, perché è il frutto di frustrazioni, di desideri, di sogni impossibili. Ma insomma, chi vive secondo me la logica dell'amore sa benissimo che si tratta di delineare e costruire un luogo che ci sarà, non c'è adesso perché lo stiamo costruendo. Qual è il grande segno della profezia? Pensando anche al libro dell'Apocalisse, è la fecondità della donna. È una donna nel travaglio del parto che però sta per produrre una realtà nuova, come dice anche il Vangelo Giovanni, e lì è Gesù che paragona se stesso alla donna che deve partorire. Un bambino occorre 9 mesi per vederlo scaturire da quel gesto d'amore che dovrebbe essere all'origine della sua esistenza. Ecco, così anche la realtà che noi non conosciamo, ma quella realtà come noi la immaginiamo con amore, quando appunto pensiamo alle cose che dobbiamo generare nelle nostre esistenze, così, perché non pensare che sia anche così che avvengono le cose nella storia, Le desideriamo, le sogniamo, le fecondiamo anche con le nostre realtà migliori, magari parlando da Gesù Cristo, con la nostra stessa vita, e questo appunto ci pone la prospettiva di vederle clamorosamente realizzare nella resurrezione che inaugurerà, ricordiamoci, anche il regno di Dio.
Educare alla pace in tempo di guerra, il libro che abbiamo attraversato insieme con l'autore Andrea Bigalli, che ha scritto questo libro insieme con Elisa Lelli. Ricordo che questo libro è pubblicato dall'edizione Messaggero di Padova. Ma prima di salutarci, Andrea Bigalli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, ammonito dal buon Tommaso d'Aquino, che dicevo guardatevi dall'uomo di un libro solo, fosse anche la Bibbia, c'ho una piccola antologia di scritti di appunto Albert Camus. Devo meditare, come la liturgia ci indica quest'anno, uno dei grandi racconti biblici che purtroppo noi non frequentiamo a sufficienza, cioè il racconto della passione, quest'anno in particolare in questo ciclo liturgico, la passione secondo il Vangelo di Marco. E poi, ora che mi ci fa pensare, fra i molti libri, troppi, che ho, se come dire, c'è anche, ma appunto devo provare a sceglierne un, c'è questo inedito che non ci aspettavamo, ci vediamo in agosto, Gabriel García Márquez. Lo sto leggendo con molta attenzione per capire se dalle nebbie ultime della vita di questo meraviglioso scrittore latinoamericano, che ha concluso la propria vita nella prospettiva dell'Alzheimer, quindi perdendo progressivamente se stesso, sia possibile identificare un senso ancora possibile di creatività. E devo dire, per quello che ho letto finora, sì, insomma, è ancora un libro segnato da una sua grazia di fondo, una grazia di scrittura, ma forse anche la grazia positiva di leggere nell'esistenza delle persone le cose belle, le cose dell'amore.
Le cose dell'amore che vengono esplorate in questo romanzo. Ci vediamo in agosto, e l'esplorazione del desiderio che non si perde con l'età, ed è anche un inno alla donna, se ricordo bene, questo straordinario romanzo di Gabriel García Márquez.
L'ha letto anche lei.
Certo, straordinario romanzo, come non entrare nello sguardo di narrazione di Márquez.
Guardi, è stato un regalo, questa dimensione degli inediti, ne abbiamo avuto anche di Tabù, da Tabucchi, ne abbiamo avuti a suo tempo anche da Hemingway. Qualcuno dirà, ma sono ciò che resta nel cassetto degli scrittori, e forse non dovevano esserne tirati fuori, insomma, perché a volte sono cassetti di ciò che non si è voluto pubblicare in vita. Però io lo ritengo un regalo meraviglioso di uno scrittore che ci ha detto che, per quanto si possa appunto vivere la dimensione dell'esistenza attraverso tanti eventi che sembrano però ritorcersi sempre inevitabilmente su se stessi, per un tempo che si dilata fino all'inverosimile. Quello che resta veramente importante, però ribadisco, è il finale di questo libro straordinario, che è l'amore ai tempi del colera, insomma, fino a quando durerà questa andirivieni, eh?
E fino a quando durerà, e ci riporta alle parole che lei ci ha raccontato proprio per il suo libro Educare alla pace in tempo di guerra, perché c'è un filo rosso che lega necessariamente anche questi libri. Grazie davvero Andrea Bigalli e buona giornata.
A lei a questo punto una feconda e creativa Pasqua di Resurrezione.
Grazie.